19:01, martedì autogestito da femministe e lesbiche. Proseguiamo lo spazio Parapiglia con una corrispondenza da Bologna. Abbiamo una compagna, Angela, dall'altro capo del telefono. Pronto, ci senti?
Vi sento, grazie a tutte.
Grazie a te e a voi, insomma, per questa partecipazione. Insomma, si tratta della un'assemblea ampia che comprende molte realtà, molte donne, molte compagne a Bologna, e che ha firmato appunto un comunicato firmato assemblea molto più di 194, perché a Bologna, come dire, necessariamente si ridiscute di 194 a causa, insomma, di un appuntamento veramente brutto che è stato convocato nella città di Bologna, che è questa manifestazione indetta da un comitato No 194. Ce ne vuoi un po' parlare? Ci vuoi spiegare questa situazione?
Sì, molto volentieri. Infatti abbiamo un'altra delle assemblee proprio stasera alle 21. Il percorso della favolosa coalizione, che è appunto promotrice di queste assemblee pubbliche, che da un lato servono a contrastare l'arrivo dei No 194, ma magari, come vedremo poi nel corso dell'intervista, anche a rilanciare. L'hashtag molto più di 194 significa soprattutto questo, no? Anche rilanciare e non limitarci a difendere l'esistente. In realtà appunto quella di oggi non è la prima assemblea, ne abbiamo già fatte altre due, e potrei dire che comunque la favolosa coalizione non nasce in occasione dell'arrivo dei No 194, ma in realtà nasce già con l'arrivo della la prima volta e poi la seconda volta, perché hanno reiterato la cosa, delle sentinelle in piedi, che è un fenomeno sicuramente diverso e però preoccupante allo stesso modo dei No 194. Quindi siamo come gruppo eterogeneo, che è composto da laboratori smascheramenti, dalle Mujeres Libres, dalle ragazze, dalle donne del Centro delle Donne, ma anche da molte singole cittadine, dal CAS, da Arci Lesbica anche, quindi un gruppo molto composito sicuramente, che già ha lavorato insieme precedentemente appunto contro le sentinelle. Siccome ci era piaciuto l'atteggiamento che abbiamo trovato insieme, che era appunto quello del rilancio, no? Cioè se si parla sempre più di ideologia gender, diciamo in maniera, se vuoi, monolitica, cioè si ha un'unica versione in questo momento, che è predominante, quella della Chiesa Cattolica, no? che è molto preoccupata e ci descrive come se fossimo una lobby al potere. Allora, su questo noi abbiamo molto ironizzato, banalmente dicendo magari, no? Magari avessimo il potere di cui voi parlate, e però anche dicendo non siamo teorie, siamo corpi, e quindi abbiamo da subito contrastato le sentinelle, scegliendo di andare dove loro andavano, quindi di essere presenti con i nostri contenuti in ogni caso, in ogni luogo della città che loro sceglievano. La stessa cosa ci ha portato a agire questa volta, appunto, quando sì, abbiamo appreso che sarebbero arrivati, no, 194 a Bologna, ci siamo mobilitati subito, contattandoci e dicendo che appunto questa forse era un'occasione. E tu dicevi giustamente, purtroppo si parla di nuovo perché arrivano questi loschi personaggi, che poi, se vuoi, vediamo anche perché li chiamo loschi, perché non sono certamente solo cattolici, ecco, purtroppo. Senti, quindi l'arrivo di questi personaggi, dimmi.
Dici No 194, cosa hanno indetto a Bologna, per insomma far capire a chi ci ascolta a cosa? Ovviamente si tratta di una, diciamo, di un aggregato di più soggetti, immagino, cattolici integralisti, con supporto di fascisti, se posso,
esatto,
provare a immaginare.
Questo molto loschi.
Che hanno indetto cosa a Bologna?
Allora, hanno indetto inizialmente 9 ore di preghiera, e sottolineo subito che per noi quella che fanno non è una preghiera ma è una molestia, quindi non gli riconosciamo l'uso di questa parola, perché queste 9 ore di preghiera le hanno indette dove? Di fronte all'ingresso del pronto soccorso ostetrico ginecologico dell'Ospedale Maggiore a Bologna, quindi una chiara provocazione, una chiara molestia nei confronti della libera scelta e del diritto alla salute delle donne e più in generale delle persone e del luogo che dovrebbe avere, cioè che dovrebbe dovrebbe essere poi il pronto soccorso ginecologico. Quindi la loro scelta era di andare lì e manifestare, perché quello che fanno non è pregare, va anche detto, no? E denunciato in realtà. Questo insieme che tu ben descrivevi, perché non sono soltanto cattolici integralisti, ma sono anche fascisti, ma si legge dal loro sito. Se andiamo un secondo sul sito dei No 194, le dichiarazioni del presidente Guerini sono allucinanti, cioè lui ribadisce che è un anticomunista, perché i primi a come dire depenalizzare l'aborto sono stati i comunisti, e ribadisce che ha un grande rispetto per lo stato fascista, perché appunto considerava l'aborto un reato. Ora, questo signore, noi ricorderemo gentilmente che già nel 1975 la Corte Costituzionale ha detto che il codice Rocco non valeva più in alcun modo, e non ci vogliamo tornare. Quindi abbiamo avuto molte sentenze, per fortuna, in ambito di diritti riproduttivi, che hanno ribadito che il codice penale fascista, cioè, era, voglio dire, qualcosa da rigettare, no? Da assolutamente da rifiutare, e di sicuro non ci facciamo ricacciare indietro in questi discorsi da alcune frange appunto effettivamente molto preoccupanti. Se posso aggiungere, però, prima di darti una parola, perché ci preoccupano tanto questi No 194? Non sono soltanto dei marginali, appunto, dei cattolici integralisti marginali, il problema è che occupano anche dei luoghi di potere decisionali, cioè questi qui sono anche medici, sono anche all'interno magari dei consultori, no? Nei No 194 c'è il Movimento per la Vita, che ha i CAV, i centri aiuto alla vita, all'interno dei consultori stessi, ma poi sono in Parlamento europeo, c'è un bel rapporto stilato dalla National Planned Parenthood Federation, che denuncia che i pro-life in Parlamento europeo sono ben 27, quindi questo spiega anche una serie di cose, no?
Sì, loro sì che sono una lobby di potere, insomma, che come tale agiscono, anche se poi rigirano, come dire, il discorso contro chi cerca, insomma, di tenere in piedi percorsi di autodeterminazione. Però, insomma, nella città di Bologna è successo anche un fatto, poi, insomma, che a me è sembrato inconsueto, l'abbiamo appreso dalla stampa nazionale, perché di fatto questi loschi figuri non manifesteranno davanti al reparto di ginecologia, se ho ben capito.
Sì, perché chiaramente la situazione si è evoluta anche rispetto a una serie di prese di posizioni, se vuoi molto strumentali, perché noi come Favolosa Coalizione abbiamo in parte criticato alcune scelte, però è bene far capire anche a chi ci ascolta qual è stato il percorso che ha portato in primo luogo il coordinamento Io Decido, che è un coordinamento che si è restituito più o meno un'occasione simile, e cioè perché la Giovanni XXIII, che è un'altra associazione cattolica molto importante e pesante, da 15 anni a questa parte, quindi neanche una cosa insomma molto recente, da 15 anni a questa parte ogni martedì mattina la Giovanni XXIII prega fuori il Santo fuori anche qui l'ingresso del pronto soccorso ginecologico, e per come dire contrastare questa loro preghiera molestia, che cosa ha fatto il coordinamento Io Decido? Ha fatto per anni un'azione di presidi, di informazione, di presenza in ospedale, no? Anche di dialogo con le istituzioni per riuscire a trovare una soluzione di quantomeno effettivamente tutela poi delle donne, che ogni martedì mattina, che è il giorno in cui si eseguono le interruzioni volontarie di gravidanza, ecco, si recavano al pronto soccorso. Da questa storia nasce l'azione poi che è stata scelta in questo caso dal comitato, dal coordinamento Io Decido, cioè hanno scelto di scrivere una lettera a questore e prefetto in cui chiedevano l'annullamento di quella piazza, in sostanza la revoca della, tra l'altro non c'è autorizzazione in questi casi, ma la negazione di appunto dello spazio antistante pronto soccorso, indicando l'ospedale come un luogo neutro che non deve essere vissuto da o attraversato da questo genere di conflitti. Dall'altro lato il questore e il prefetto stavano per prendere la palla al balzo risistemare il tutto in un'ordinanza dai caratteri molto restrittivi, che vietava le manifestazioni sensibili, quindi non solo negli ospedali ma anche in luoghi come i campi Rom, in una città come Bologna, insomma, che ha una storia in questo. Chiaramente noi non potevamo non interrogarci su quali sono gli effetti di questa ordinanza. Noi vogliamo contrastare l'arrivo dei No 194, questo è sicuro, ma non vogliamo però che questo muti, come dire, in maggiori restrizioni addirittura, no? Anche perché siamo le prime a manifestare poi in luoghi come gli ospedali e siamo le prime a ribadire che all'interno degli ospedali il conflitto c'è tutti i giorni, cioè ogni volta che una donna incontra un medico obiettore o un idiota che non gli prescrive la contraccezione d'emergenza, in ospedale c'è conflitto, quindi non possiamo intenderlo come luogo neutro. E abbiamo negli anni anche elaborato delle pratiche di frivolezza tattica, se vuoi, per riuscire a convivere e rispettare chi in quei luoghi c'è per motivi di degenza, di malattie, eccetera, ma abbandonare l'idea di protestare in luoghi come gli ospedali per un'ordinanza sicuramente non era nelle nostre corde. Quindi sì, in realtà la favolosa coalizione sceglie di andare dove sono i no 194, ecco.
Senti, trovo insomma molto interessante il comunicato, poi magari daremo anche riferimenti per chi lo vuol leggere, proprio questo fatto appunto che voi sottolineate, che appunto che gli ospedali non sono luoghi neutri, così come non sono luoghi neutri altri definiti sensibili da questo tentativo d'ordinanza insomma del prefetto e del questore, e gli ospedali in particolare insomma come primo punto, proprio per questa presenza e opposizione violenta all'interno da parte degli obiettori. Ci vuoi dire un po' qual è la situazione a Bologna, in Emilia Romagna, tanto perché ci si renda conto poi appunto dov'è che agisce la lobby, cioè qual è la situazione dell'obiezione di coscienza e quindi della possibilità di usufruire di una legge che è la 194?
Assolutamente. Guarda, la situazione in Emilia Romagna ha un giudizio, se dovessimo tenere come dati quelli della relazione della Lorenzin, quindi i dati ufficiali del Ministero della Salute, la situazione sarebbe, come dire, alla pari, che è comunque un preoccupante, perché vuol dire che i dati tradotti sono la percentuale di obiettori è pari al 50% più o meno, ecco, 49-50%. Quindi, come dire, sembrerebbe a prima vista che c'è almeno una garanzia di continuità del servizio di IVG. In realtà poi ciò non è vero, perché sappiamo che l'obiezione di coscienza, anche se l'articolo 9 della 194 non lo prevede, ma nonostante questo, in realtà l'obiezione è diventata di struttura, quindi il problema poi si ha dove? Il rapporto tra le strutture e i territori, cioè normalmente le donne che non riescono ad accedere a un servizio libero e appunto garantito di IVG sono le donne che vivono nelle periferie, nelle aree rurali o nelle aree montane, ad esempio, che ci sono meno strutture ospedaliere, ma anche perché è più facile che se c'è una sola struttura e fa obiezione, chiaramente tu poi hai un problema logistico, quindi la situazione non è rosea. Potrebbe essere rosea in una città come Bologna, ma non lo è neanche qui, perché poi a causa dei tagli, perché non parliamo purtroppo solo di obiezione di coscienza, ma anche di una crescente privatizzazione del servizio sanitario pubblico. Quindi che cosa succede? A causa dei tagli diminuiscono i punti nascite, i punti VG, diminuiscono anche i consultori e quindi diminuisce la tua possibilità di far cosa? Di informarti, prendere coscienza e esercitare una libera e magari piacevole sessualità, ecco. Però sicuramente ormai la congiunzione di queste due cose, obiezione di coscienza e se vuoi crisi economica, no? E ristrutturazione, determina una situazione per cui per noi è sempre più difficile accedere a questi diritti che insomma dovrebbero essere veramente i diritti basilari, ecco, le preoccupazioni del millennio, le definirebbe l'OMS.
Fra l'altro, insomma, come dite voi giustamente, la 194 non è un obiettivo, casomai appunto è una legge dello Stato che peraltro è in vigore ormai da più di 30 anni e insomma su cui c'è sempre stato molto dibattito anche all'interno insomma del movimento femminista, anche quando è stata proposta, votata e poi riaffermata con un referendum, ma anche il vostro stesso documento, che si intitola molto più di 194, evidentemente rilancia che non sarebbe sufficiente nemmeno la 194, ma appunto vogliamo rilanciare con altri obiettivi, altre lotte.
Assolutamente, perché alla prova dei fatti è stato così. Faccio un esempio che è anche molto, non so, per voi che siete in Lazio è anche abbastanza noto, l'esempio Zingaretti delle linee guida, che per carità linee guida encomiabili e che però mancano il punto, cioè non risolvono la questione sull'obiezione di coscienza, perché in realtà l'opposizione interna è diventata così alta che è veramente difficile da scalfire, cioè l'obiezione di coscienza è uno strumento politico improprio. una sorta di abuso di diritto, come dire, cioè in questo momento c'è una fazione che chiamiamola neofondamentalista, neoconservatrice, sono questa amalgama tra cattolici e fascisti, insomma un po' il peggio che c'era in circolazione, che sta lavorando esattamente su questo, cioè usare l'obiezione come grimaldello politico per far implodere la 194. La legge lo permette perché è scritta male, per cui l'articolo 9 che cosa dice? Cioè potete fare obiezione e noi non vi chiediamo nulla in cambio, quindi non come era per la leva. Tu medico lavori la metà e vieni pagato lo stesso di quello che viene pagato un non obiettore. Inoltre la legge non garantisce un organo di monitoraggio e dice le regioni sono deputate a controllare affinché ci sia garanzia nell'effettuazione del servizio. Ora una regione come il Lazio ci prova, vedi Zingaretti, che cosa succede? Neanche finisce di scrivere le linee guida, il Movimento per la Vita fa ricorso al TAR, finisce al Consiglio di Stato, bloccano le linee guida perché chiaramente la legge è scritta male, quindi questo gioco potrebbe durare altri 10 anni. Cominciare a dire invece cambiamo la 194, abroghiamo l'articolo 9, non è tanto difficile, ci sono un sacco di paesi che non prevedono l'obiezione di coscienza, la Gran Bretagna, l'Olanda, la Francia, cioè non saremo i primi, insomma, nei più radicali, semplicemente avremmo smesso, insomma, di giocare sui nostri corpi, ecco, soprattutto sui corpi e sugli uteri delle donne.
Anche perché si può fare un ragionamento molto semplice, cioè nel senso, a me il ragionamento primo che mi viene da fare è se tu sei antabortista puoi non lavorare nella struttura pubblica, perché la struttura pubblica risponde a una legge dello Stato e prevede l'interruzione di gravidanza.
Assolutamente, infatti queste poi sono le linee guida all'estero dei paesi che ti citavo, ad esempio il Regno Unito dice esattamente questo, dice i medici che vogliono fare obiezioni di coscienza lavorano nel privato se vogliono, non è che non devono lavorare come ginecologi, ma il servizio sanitario pubblico non si assume. Noi questo l'avevamo, c'era qualcuno che aveva provato a farlo, ci avevano provato in Puglia nel 2010 con un concorso ad hoc che selezionava personale obiettore e non obiettore. Il Movimento per la Vita insieme all'Associazione dei Medici Cattolici Italiani ha sollevato ricorso che è stato accolto e giudicato positivamente dal TAR, che ha bloccato l'assunzione di medici non obiettori. Allora per questo cominciare a fare un discorso nuovo che non abbia paura di dire ma se tocchiamo la 194 forse ci tolgono assolutamente il diritto, beh certo se non vigiliamo sicuramente ci sarà un versante più negativo, ma se cominciamo a pensare in termini di proliferazioni, di lotte come di quella bolognese, no? Cioè se questa cosa che sta accadendo a Bologna riusciamo a metterla in rete con dei gruppi, perché con tutti tra l'altro ci conosciamo già tutte, quindi io in questo sono vorrei essere molto positiva, come dire, se già ci coordinassimo e ci mettessimo in rete per fare un discorso unitario che dice non vogliamo solo la 194 ma vogliamo anche di più rispetto alla 194, io non sarei così negativa, forse potremmo portare attenzione, non dico a un livello politico ma almeno a un livello in questo momento giurisprudenziale. Se pensiamo al diritto sulla vita, come dire, senza la Corte Costituzionale che per esempio, faccio l'esempio della legge 40, che ha modificato e praticamente eliminato tutte le parti negative della legge 40, quindi potremmo cominciare a pensare per obiettivi molto precisi, cominciamo a eliminare quello, l'articolo 9, e facciamo altri piccoli passi, eliminiamo anche l'articolo 2 che prevede l'ingresso di associazioni del Movimento per la Vita nei consultori, l'articolo 2 dice esplicitamente i consultori possono avvalersi di associazioni che aiutano la maternità difficile dopo la nascita. Su quell'articolo sono stati firmati protocolli che hanno permesso i centri aiuto alla vita, dove il Movimento per la Vita dice ti do 160 euro al mese e elimino le condizioni materiali per cui tu vuoi interrompere la gravidanza e anche tu sarai donna madre. Quindi insomma il quadro mi sembra abbastanza preciso e preoccupante. Chiudo in realtà dicendo che noi rifiutiamo questa visione eteronormata della donna che ha un unico fine che è riproduttivo, e questa sarà un'occasione per fare appunto discorsi nuovi sulla nostra sessualità. Un altro dei nostri slogan è appunto vogliamo una autogestita e autodeterminata salute sessuale e affettiva.
Sì, anche perché uno insomma degli obiettivi che si può dire che carsicamente raggiungono questi movimenti per la vita è proprio quello di ricacciarci a difendere da una parte una legge che non è il massimo, cioè la 194, e dall'altra a parlare solo di aborto e maternità. quindi
esatto.
Insomma, di ricostruire un'immagine che non è certo, insomma, non solo un'immagine, delle lotte che non sono, voglio dire, quelle che rispondono alla nostra, la nostra analisi politica, ai nostri desideri, eccetera. Quindi, insomma, l'idea di poter utilizzare una giornata di contrapposizione ai no 194, però, per poter dire anche altro, insomma, mi sembra che sia quello che state organizzando, no?
Sì, assolutamente, l'idea è questa. Poi è chiaro, vogliamo anche allargare molto la partecipazione verso quella giornata. Infatti non solo ci vedremo stasera in assemblea pubblica alle 21 al Centro delle Donne, ma domani alle 18:30 abbiamo previsto un momento in Piazza Maggiore organizzativo, creativo, pubblico, cioè pensiamo proprio di realizzare alcune scenografie, materiali, cartelli, di fare pensare insieme i cori che porteremo appunto quel giorno in piazza, perché non abbiamo degli elementi appunto molto dettagliati, dal momento che dopo questa serie di ordinanza sì, ordinanza no, l'ordinanza poi non è mai uscita chiaramente, e dopo una serie di spostamenti non sappiamo dove saranno davvero i no 194. Sappiamo che noi vogliamo esserci sicuramente, perché non permettiamo che prendano parola sui nostri corpi, questo proprio come livello minimo di reazione di tanto. E speriamo che da queste giornate in poi possa nascere un percorso più lungo che vada oltre, perché come giustamente dici tu, tra l'altro non vogliamo parlare tutta la vita di aborto e maternità, un vecchio adagio era tutta la vita deve cambiare, a me piace ancora, devo dire.
Senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa su, insomma, questa mobilitazione, altrimenti magari ci potremo risentire dopo il 13, ecco.
Assolutamente, posso dire di seguirci sulla pagina Facebook di A Favolosa Coalizione, dove lì chiaramente diremo dove saremo, se abbiamo più elementi, ecco, da qui al 13. Quindi per chi vuole raggiungere Bologna, siete tutte benvenute e benvenuti in quella giornata, e che cercheremo anche di magari organizzare un after piacevole per rifocillarci. Quel giorno ci sarà, penso, la presenza anche di Eat the Rich, che è un'esperienza del biologico autogestito, autodeterminato, quindi sarà anche, ci auguriamo una bella giornata, e se qualcuno da altre città vuole venire, non avete che da farci sapere, ecco, vi ospiteremo.
Senti, noi ti ringraziamo molto per questa partecipazione, vi diciamo buona lotta e poi, insomma, ci risentiremo, perché a questo punto vogliamo anche, insomma, seguire come andrà questa giornata e poi ovviamente il proseguo della lotta, ma intanto, insomma, ci concentriamo su questo sabato 13 giugno.
Perfetto, io vi ringrazio per tutto lo spazio che ci avete dedicato e continuate così, fantastica trasmissione, un abbraccio.
Grazie a te. E ripeto, ciao. Buona lotta, ciao.
Grazie, ciao.